Eccoci qui, il nuovo episodio di Serial Chiller, il podcast di Screen Week completamente dedicato alle serie TV. Io sono Luigi e oggi abbiamo un sacco di cose da dirci. Sarà un episodio bello pieno. Partiremo dalle delusioni più grandi delle serie TV. Mi avete scritto un sacco di commenti, un sacco di cose da leggere e commentare, ovvero quei momenti che avete aspettato tantissimo e alla fine si sono rivelati una vera delusione. Poi parleremo delle nomination agli Emmy, anche lì torneremo sull'argomento delusioni, considerando che alcune serie, alcuni attori e attrici che volevamo vedere nominati non sono stati nominati. Cough cough, Mandy Moore. Cough, cough. E parleremo anche di molte altre cose, tra cui che sta succedendo in Riverdale. Ho fatto una story su Instagram, non ho spoilerato niente, tutti mi avete chiesto, ti prego, dici che cosa sta succedendo. Cercheremo di fare un riassunto simpatico, ma anche veritiero, di quello che sta succedendo. E spoiler alert, è assurdo. Ma partiamo subito dalle delusioni. Vi ho chiesto qual è il momento di una serie TV che in assoluto vi ha deluso di più, quello che aspettavate con hype ma alla fine non è andata come speravate. Abbiamo fatto un po' di discorsi del genere in passato, ma ci voleva un bel riassunto e ci voleva un altro episodio, perché da allora è passato un bel po' di tempo, qualche opinione è cambiata, qualche opinione resta la stessa e vi siete scatenati, perché quando si parla di serie TV e delusioni, insomma, ce n'è di roba da dire. Vediamo, iniziamo con il commento che mi aspettavo. Ilenia dice: incontro d'Elena nell'ultimo episodio, ne abbiamo parlato 800.000 volte. Per chi non seguisse The Vampire Diaries, è il momento in cui Elena e Damon, dopo una stagione, anzi due stagioni in cui non si sono visti, quindi la settima e l'ottava, si ritrovano e C'è un bacio sul mento, quello che da allora viene chiamato il famoso bacio sul mento, un bacio che ci tormenterà fino alla fine dei nostri tempi, perché è stata una grande delusione, considerando che aspettavamo da tantissimo quella scena, aspettavamo da tantissimo la loro reunion e loro ci danno quel bacio. Molti hanno speculato che il bacio sul mento sia frutto delle tensioni tra Ian e Nina, visto il break up e visto tutto quello che è successo. Loro poco prima di girare quella scena comunque avevano fatto quel post insieme a Nicky Reed, sembrava almeno che fosse tutto rose e fiori, quindi chissà. Però sì, quella è una grande delusione lato serie TV, non l'abbiamo mai superata, io non l'ho mai superata, ma più che il bacio potevano dirsi una parola, non c'è stato neanche un dialogo, ed è stata una cosa assurda, perché veramente era una delle reunion più attese delle serie TV. Roberta ci dice: ce ne sono due, il finale, ma tutta l'ultima stagione in realtà, e anche quella prima di True Blood. Parliamo di questa cosa, perché True Blood è iniziata alla grande, le prime quattro stagioni sono una bomba, sono di una qualità eccezionale, la scrittura è ottima, è una serie di Alan Ball, insomma, ed è arrivata all'apice del tormentone vampiri Twilight, poi è uscito anche The Vampire Diaries, e quindi c'era il trio Twilight, True Blood, The Vampire Diaries, di cui True Blood era un po', insomma, la perla di qualità HBO. Le prime quattro stagioni, infatti, sono bellissime. Io avevo anche un blog di True Blood, ero super appassionato, e c'erano le lotte Tim Eric versus Tim Bill, ma oltre questo la scrittura era magnifica, e vabbè, la serie era di Alan Ball, quindi garanzia di qualità, e poi c'è stato un tracollo incredibile dalla quinta stagione in poi, con momenti molto alti e altri molto molto bassi. In particolare la stagione finale non è piaciuta quasi a nessuno, se non per un episodio, mi pare fosse tipo il quarto. C'era una mezza speranza di ritorno alle origini e poi c'era una bellissima scena tra Eric e Suki, ma a parte questo, insomma, c'era qualche speranza di ritorno alla qualità e poi di nuovo il tracollo, tanto che il finale è uno dei più odiati nella storia delle serie TV. Roberta continua: il finale degli ultimi 4 episodi di Una mamma per amica, in entrambi i casi è un esempio classico di come distruggere una serie. Beh, allora, io sto facendo il rewatch di Gilmore Girls ultimamente, lo vedete nelle stories. Per me è una serie comfort e la rivedo ogni qualvolta mi sento un po' giù di morale, perché Lorelai e Rory sono letteralmente le mie bestie, immagino anche le vostre, e tendo a non fare il rewatch del revival, perché mentre alcune cose mi piacciono tantissimo, tipo il percorso di Emily Gilmore o Paris, che io amo alla follia, dico sempre che prima tutti volevamo essere Rory, ora tutti vogliamo essere Paris, e anche il percorso di Lorelai, che per certi aspetti mi piace molto, tipo quando piange con la mamma per il padre al telefono, quella scena mi ha fatto singhiozzare. E il problema del revival principalmente è il percorso di Rory e lo sviluppo della sua relazione con Logan, insomma, ma oltre quello, per il personaggio di Rory secondo me non c'è una vera e propria direzione, è andata verso lo sfacelo totale, ed è anche abbastanza realistico, se volete, per alcuni versi. Però per altri non funziona, non in quel mondo, non lo so. E poi siamo ancora con il fiato sospeso, io vorrei un continuo, cioè non mi basta, non sono soddisfatto, voglio di più. È rimasta aperta la storia di una mamma per amica, secondo me, e è rimasta aperta la questione bambino, vabbè, sappiamo tutti di chi è il figlio di Rory, ma è rimasta aperta anche la storia in generale, insomma, io vorrei vedere più Jess Mariano ora che This Is Us è finito. Francesca ci dice: il finale di How I Met Your Mother, un grosso no. Beh, su questo ti devo dare ragione, l'ho sempre detto più volte, perché How I Met Your Mother è un'altra delle mie comfort series, eppure nel finale mi è cascata, mi è scesa e ha fatto, non so, forse l'errore più grande è stato concentrare l'ultima stagione su un determinato evento per poi portare il finale in quella direzione, nonostante alcune parti del finale siano molto emotional e nonostante alcune cose effettivamente abbiano senso, però per il resto io cerco di trovare sempre il lato positivo anche nelle cose che non funzionano e che non mi piacciono troppo, però in questo caso la delusione l'ho sentita anch'io, quindi concordo perfettamente. Mary dice: la scoperta di chi è Gossip Girl, come non concordare, insomma. E la cosa più assurda è che quel personaggio come Gossip Girl, non voglio fare spoiler se c'è qualcuno che, insomma, la sta vedendo, e ci stava anche come Gossip Girl, se non fosse che la serie contraddice questa nozione più volte. E questo personaggio si vede mentre manda dei messaggi a Gossip Girl, mentre fa delle cose assurde alle persone a cui vuole bene, e alla persona che ama e che sposa. Quindi non ha senso, cioè logicamente non ha senso, ma Gossip Girl resterà comunque sempre nel nostro cuore. Io sarei stato super team scelta del Gossip Girl che alla fine è stato scelto. Scelta, non voglio fare spoiler e non voglio tradirmi. E, però il problema appunto è che la serie, insomma, sbugiarda se stessa più e più volte se si va indietro. Quindi, non so, gli autori dovrebbero in questo caso scegliere una via all'inizio e portarla avanti, anche se mi rendo conto che è super difficile con queste serie. Ad esempio anche in Pretty Little Liars ci sono un sacco di incongruenze. Anche se alcune volte sembra più radicato nelle sue scelte rispetto a Gossip Girl e alla scelta di chi sia A, B, Gay, Uber A. quindi quando si tratta di serie con misteri, secondo me la scelta giusta è avere la risposta da subito, e cioè gli autori devono avere la risposta da subito, non il pubblico. Sempre Mary dice la settima stagione di The 100, e beh, qui insomma sfondi una porta aperta, perché io non la riguardo la settima stagione di The 100 proprio perché soffro, e il trattamento che è stato insomma offerto a Bellamy è veramente indecente secondo me, e sono ancora in lutto per questa situazione. Quindi concordo. La quarta stagione di Veronica Mars. Mary, io concordo assolutamente con te. L'ho detto e lo ripeto. Non fate i revival se devono insomma andare ad intaccare l'eredità della serie originale. E qui vorrei aprire un discorso che ho fatto tante volte sui social, ma che vorrei dire anche a voce, che vorrei insomma condividere anche a voce. Che cosa succede alla fine della quarta stagione di Veronica Mars? Spoiler alert, Logan muore. E la giustificazione che è stata data da Rob Thomas, che comunque io adoro alla follia, è che insomma Veronica era una figura indipendente e le serie di questo genere non possono andare avanti con la protagonista sposata e felice. Insomma, tutta una serie di ragioni che cadono un po' in quel leitmotiv, quel mantra che molte writers room hanno assunto ultimamente, che portano avanti ultimamente, ovvero facciamo soffrire gli spettatori, non diamogli ciò che vogliono, perché così la serie sarà di qualità. Insomma, da quando ho iniziato a farlo Game of Thrones l'hanno fatto tutti, lo fanno tutti, tanto che ormai è più raro che un personaggio non muoia e che un protagonista o una protagonista sia felice che il contrario. E quindi siamo caduti in un loop in cui succede sempre qualcosa di brutto, la tragedia è sempre dietro l'angolo e i personaggi delle serie TV non possono essere felici, e questa cosa sinceramente ha un po' rotto. Ma noi ci teniamo le prime tre stagioni di Veronica Mars, che sono bellissime, quindi facciamo finta di niente. Donatella, su alcune cose concordo, su altre no. Te lo dico da subito. Dawson che frequentava Natasha dopo il finale della season 5 con Joy, e la telefonata a Dawson Joy Pesi nel series finale, insulsa, zero emozioni. E a me il finale di Dawson Creek è piaciuto in realtà. Il finale di Lost non concordo, per me è bellissimo. Il finale di DOC senza Marissa, beh, Marissa sì, è mancata anche a me. Avrei voluto vedere almeno un'immagine di lei e della serie. Le stagioni successive, l'uscita di scena di Lucas e Peyton in One Tree Hill, lo show era soprattutto sui fratelli Scott, concordo. Spoiler e Gossip Girl, concordo. L'uscita di scena di Elena in The Vampire Diaries, le sirene, il finto bacio di Elena nel finale, concordo. Daenerys che sbrocca nel giro di 2-3 episodi, Jon Snow in realtà è con Targaryen, e quindi la morte insulsa di Cersei e Bran Stark sul trono di spade. E beh, qui concordo assolutamente, ma per il finale di Game of Thrones dobbiamo aprire un capitolo, perché cioè io, raga, ancora non ci credo. Certe volte spero sia stata un'allucinazione collettiva, un po' come Riverdale. E io mega fan di Game of Thrones, fino veramente all'ultima stagione, quel finale ancora non lo digerisco, non tanto per la svolta di Daenerys, perché con più episodi, con più costruzione, con altre due stagioni forse avrebbe avuto senso, però così per me è stato completamente non senso. E boh, ha mandato un po' all'aria un sacco di cose, tanto che io difficilmente riesco a fare il rewatch di Game of Thrones in questo momento. Però sono super in hype per House of the Dragon, perché io pazzo per i Targaryen, e mi è piaciuta anche la storia delineata nel romanzo di Martin, Fire and Blood, e quindi sono super curioso, super in hype. Però anche qui la cosa che forse mi è più mancata nel finale di Game of Thrones, oltre una caratterizzazione decisa per Jon Snow, ad esempio, è stato proprio un confronto tra Cersei e Daenerys, che effettivamente non c'è stato. E non lo so, sono rimasto un po' con l'amaro in bocca. Devo dire che siete abbastanza concordi su parecchie cose, perché anche Roberta dice il finale di The Undred, l'imbarazzante bacio di Elena nel finale di The Vampire Diaries, il finale di Veronica Mars. E beh, sì, devo dire di sì. Anche Alessia dice il finale di Game of Thrones. E Assunta, il fintissimo bacio di Elena dell'ultimo episodio. E siete tutti abbastanza concordi, sì. Marta, gli ultimi 10 minuti della quarta stagione di Veronica Mars. È vero, perché alla fine era anche una stagione molto carina, era una bella stagione. E anche il finale di serie di Killing Eve. Ah, qui sfondiamo un'altra porta aperta, perché ne ho parlato sui social, ma sì, devo commentare anche qui. Il finale di Killing Eve, anche qui riapriamo il capitolo delle writer's room che ormai adorano le tragedie e che ormai non si allontanano da questo trope. Insomma, facciamo soffrire i personaggi, facciamo soffrire gli spettatori, che poi in realtà il personaggio che fa una finaccia in quella serie, in Killing Eve, un po' doveva fare una finaccia, cioè ce lo aspettavamo che facesse una finaccia, però qui si ricade in tanti trope bruttissimi che non vorremmo più insomma vedere nelle serie TV, specialmente per quanto riguarda la comunità LGBTQ+, ma non solo per quello, anche perché basta dover far soffrire per forza i personaggi. Fermo restando che il personaggio che fa una brutta fine nella serie è un personaggio negativo, quindi un po' ci si aspettava questa svolta, però come è avvenuto il tutto, un po' insomma, non è stato granché, ecco. E la serie tra l'altro era bellissima fino a qualche episodio prima, quindi. Letizia, le ultime stagioni di Shameless, che delusione. Devo dire che delle ultime stagioni di Shameless io salvo i Gallavich, perché io vorrei uno spin-off interamente dedicato agli nemici. Quindi, Carlotta, il Cyberbond in The Vampire Diaries, devo aggiungere altro? Beh, comunque sì, anche io ho odiato il Cyberbond da una parte, e dall'altra ha reso il Delena ancora più reale, cioè ha confermato ancora di più quanto avessimo ragione, perché tutti dicevano è colpa del Cyberbond, e poi alla fine, tac, Elena era veramente innamorata di Daemon. Diciamo che è stato un espediente narrativo poco carino, però dall'altra parte ha dato un'ulteriore conferma. Costanza ci dice: ma tu lo sai che ti dirò che sono i finali di How I Met Your Mother e Supernatural, due serie che andavano verso un tipo di chiusura, e poi l'ultimo episodio sterzata di 180 gradi e finale adatto alla seconda stagione per entrambe, compreso di distruzione dello sviluppo dei personaggi e abbandono di concetti portati avanti per stagioni e stagioni e resi il pilastro della serie. Ancora non spiego come se ne siano potuti uscire con delle schifezze del genere. Due serie che amavo alla follia e che per colpa di due episodi non riesco a rivedere. E la cosa peggiore è che con la decisione presa dietro la telecamera hanno fatto dei torti a livello professionale e umano ad alcuni attori che hanno fatto il successo della serie. Questa è la cosa peggiore che non riesco a superare. Cos, mia adorata Cos, so che non hai amato il finale di Supernatural, so che è stato molto divisivo, che ad alcuni è piaciuto, ad altri non è piaciuto per niente, che quindi spacca il fandom a metà. E so che anche Jensen non l'ha apprezzato tantissimo, se non sbaglio, ho sentito un po' di, insomma, lamentele, tra virgolette, anche da parte sua, quindi capisco il dolore. Ilenia ci dice: rispolvero un dolore ormai sopito da tempo, la vita segreta di una teenager americana, Amy e Ricky, hanno costruito il loro rapporto per stagioni e durante l'ultima puntata che fanno decidono di lasciarsi. A quel punto ho realizzato di aver buttato settimane intere della mia esistenza. Oh mio Dio, io guardavo questa serie letteralmente solo per loro. Perché, insomma, la scrittura era un po', insomma, lasciava a desiderare. E la creatrice è la stessa di Settimo Cielo, quindi ti dico fermate, insomma. E, però sì, capisco assolutamente il tuo dolore perché l'ho vissuto anch'io. Però ti posso dire che tempo fa ci fu un'intervista in cui fu rivelato che Ricky ed Amy sarebbero poi finiti insieme se la serie fosse continuata, insomma. E io avrei voluto veramente vedere quel finale, quel happy ending, perché quello che citi tu alla fine della quinta stagione è terrificante. Basta farci soffrire! Giulia, il primo bacio davanti a tutti di Alec e Magnus. Mi aspettavo una scena come quella descritta nel libro, Shadowhunters, che io, la serie almeno, non sono mai riuscito ad apprezzare pienamente. Però loro due mi piacevano un sacco, Alec e Magnus. Quindi sì. E Perla, il finale di True Blood. Elena, in questo momento direi il finale di Killing Eve. Beh, sì, ne abbiamo parlato e concordiamo. E Sara, le ultime due stagioni di Doctor Who. Sono ancora qui a chiedermi cosa diavolo ho visto, perché quello non era Doctor Who. Vorrei precisare che non ho ancora capito il senso del finale e l'ho guardato due volte. Però adesso arriverà Eric di Sex Education e a me lui sembra super carismatico e quindi io ho buone vibes per la nuova stagione. Non so cosa ne pensate voi. Marinella, il finale di True Blood. Antonella, Game of Thrones, tutto il nonsense dopo la 8x03 e soprattutto l'epilogo folle di Daenerys, dopo aver passato 7 stagioni a ribadire che non fosse come suo padre. Il momento epico tanto atteso che non c'è stato, scontro faccia a faccia con Cersei, cosa che dicevo prima. Revenge, far tornare in vita il morto su cui si basava tutta la vendetta di Amanda. Per me quello show è finito la terza stagione, ma sai che da una parte concordo, perché se... da un lato sono contento che ci sia stata una quarta stagione perché aspettavo l'endgame tra Jack ed Emily dalla prima stagione, dall'altra concordo sul fatto che David Clark doveva restare una figura nel passato e non dovevamo vederlo in vita nella serie, ha un po' rovinato il senso e lo scopo delle prime tre stagioni, quindi... capisco perfettamente. The Vampire Diaries fondamentalmente trascinare la serie per altre due stagioni senza la sua protagonista, perché non era uno show corale per niente, non importa che se ne sia poi convinta la Plek. Barbara, True Blood, finale sesta stagione, la settima manco vista. Ugly Betty, finale affrettato e nonsense. Ti dirò che da una parte quel finale mi è piaciuto, cioè mi piaceva la prospettiva di Betty e Daniel da una parte. Il finale di Nikita con Peter Wilson E Valentina, finale di Mamma per Amica, morte di Marissa in OC, morte di Logan in Veronica Mars, finale di Game of Thrones, ultima stagione di The Vampire Diaries, finale di Gossip Girl, morte di Derek, non solo perché è morto, ma come è morto. Vedo che siamo, insomma, tutti abbastanza concordi su determinate cose. E niente, i momenti deludenti delle serie TV continueranno ad esserci e noi continueremo a conviverci e ad amare lo stesso le serie TV. Comunque io pretendo una nuova stagione di Veronica Mars in cui insomma si dice che ciò che è successo a Logan era tutto un sogno. Pretendo anche una nuova stagione, anzi una reunion, un revival, una scena di The Vampire Diaries in cui Damon ed Elena si ritrovano nel modo giusto. Rifacciamo queste scene, dai, facciamo finta che quelle che abbiamo visto non siano mai esistite. Io proporrei questa cosa. Ah, e poi una nuova stagione di Gilmore Girls con Jess che finalmente ha il ruolo centrale che merita. Grazie. Ma cambiamo argomento e parliamo di Emmy Awards, delle nomination agli Emmy e delle serie snobbate, degli attori e delle attrici snobbati. Devo dire che insomma si va sempre più verso la direzione degli streamer e delle serie TV cable, perché a livello di serie broadcast l'unica che veramente spicca in queste nomination è Abbott Elementary, che è una serie carinissima che trovate su Disney Plus in stile The Office, quindi mockumentary, e parla di questa scuola, la scuola elementare Abbott, sempre in crisi perché mancano i materiali, perché manca il personale. È una workplace comedy. E ha davvero tanto cuore, è veramente carina, il cast è fantastico, quindi vi consiglio di iniziarla. E inoltre è praticamente l'unica serie broadcast, quindi della TV regolare, nominata, ed è una serie che negli USA va in onda su ABC. Ma commentiamo un attimo queste nomination. Miglior serie drammatica: Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Scissione, Squid Game, Stranger Things, Succession, Yellow Jackets. Fatemi dire una cosa, tutte strameritate. Succession è tipo uno dei drama migliori degli ultimi 20 anni di serie TV. Euphoria ha avuto una stagione stupenda, così come Ozark. Squid Game è stato un fenomeno. Stranger Things lo sappiamo, ma parliamo di Yellow Jackets, che io vi consiglio da mesi sui social. Yellow Jackets, una serie bellissima che dovete iniziare assolutamente, anche perché adesso è stata nominata agli Emmy, quindi dovete iniziarla e dobbiamo parlarne, perché io devo parlarne con qualcuno. Questa serie mystery con un cast incredibile di donne e di giovani donne. E di cosa parla? Si sposta su due linee temporali, il presente e il 1996. Nel 1996 una squadra di calcio femminile del liceo, appunto Yellow Jackets, viaggia verso Seattle per un torneo nazionale, e mentre si trovano in volo sul Canada, l'aereo sul quale viaggiavano precipita in una foresta selvaggia, e quindi queste giovani ragazze devono sopravvivere in una foresta, nella natura, senza cibo, abbandonate a loro stesse, e quindi è bellissimo, un survival drama fantastico, anche perché noi sappiamo che alcune di loro si salvano perché le vediamo nel presente, quindi gioca di flashback e di flash forward. Alcuni l'hanno paragonato a Lost, per me ci somiglia per alcune cose, per altre no, ma mi dà delle vibes incredibili, mi emoziona quando lo guardo, non vedo l'ora di scoprire che cosa sta succedendo e i misteri sono costruiti benissimo. E, tra l'altro, vi parlavo del cast straordinario. C'è Melanie Linsey, c'è Christina Ricci, Juliette Lewis, è veramente, veramente un ensemble e un cast incredibile ed è una serie super interessante e super coinvolgente, quindi dovete iniziarla, trust me. Miglior attrice drammatica in una serie drammatica. Jodie Comer, bravissima in Killing Eve. Laura Linney, che è stata straordinaria nell'ultima stagione di Ozark, devo dirvelo. Melanie Linsky per Yellow Jackets. Sandra Oh per Killing Eve. Reese Witherspoon per The Morning Show. E Zendaya per Euphoria. Io qui non saprei veramente per chi tifare, perché sono veramente tutte bravissime. Forse per Melanie, per la mia passione, per la mia scoperta di Yellow Jackets, però anche Zendaya, Reese, Sandra, insomma, veramente tutte straordinarie. Miglior attore in una serie drammatica, Jason Bateman, Ozark, lui veramente bravissimo in tutto ciò che fa. Brian Cox, Succession, qui la darei subito a lui. E la darei anche a Jeremy Strong la vittoria, onestamente. Succession è veramente un dramma pazzesco. Insomma, se non l'avete mai visto, iniziate anche quello. È un family barra business drama e ha tutte le tinte della tipica serie HBO e molto di più. Quindi, se vi piace il genere, iniziatela. Miglior attrice non protagonista, qui tifo sia per Julia Garner in Ozark, perché ha fatto veramente un'interpretazione pazzesca e c'è una scena che gira di lei come meme, che è incredibile e fa sorridere, però è veramente un'interpretazione grandiosa. E Christina Ricci, anche tifo per lei in Yellow Jackets, e per Sarah Snook con Succession e Sydney Sweeney di Euphoria. Parliamo di Sydney Sweeney, che è stata nominata anche per The White Lotus. E io devo dirvelo, lei si merita tutti gli Emmy del mondo, perché è stata straordinaria. Non è per niente facile interpretare dei personaggi che possono essere antipatici al pubblico. Lei ha fatto un lavoro incredibile con Cassie e ha fatto anche un lavoro incredibile in The White Lotus, quindi si merita tutto il successo. Miglior attore non protagonista, qui per chi tifo? Non lo so, forse tifo per Nicholas Brown di Succession, perché per me Succession dovrebbe vincere tutto. Anzi, tifo per Kieran Culkin di Succession, sì, tifo per lui in assoluto. Miglior serie comica, Abbott Elementary, Barry, Curb Your Enthusiasm, X, The Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders in the Building, Ted Lasso, What We Do in the Shadows. Qui è difficilissima. Vi parlavo di Abbott Elementary, che è molto valida, ma nel mio cuore c'è The Marvelous Mrs. Maisel e anche Ted Lasso. Ma vi direi di tenere d'occhio anche Only Murders in the Building, perché è veramente carina e la trovate su Disney Plus. Comunque sì, qui penso che mi concentrerei a dare la vittoria a The Marvelous Mrs. Maisel. Miglior attrice in una serie comica, Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel. Basta, ho scelto lei, non andiamo avanti. No, scherzo, comunque anche tutte le altre sono bravissime, però Rachel in questa categoria spacca di brutto. Miglior attore in una serie comica, Donald Glover, e Atlanta, Bill Hader, Barry, Nicholas Hoult, The Great, Steve Martin, Only Murders in the Building, Martin Short, Only Murders in the Building, e Jason Sudeikis per Ted Lasso. Non so, anche qui io molto indeciso. Forse lo darei a Donald Glover, perché è veramente bravo e Atlanta è una serie meravigliosa. E in particolare avevo amato la seconda stagione, che per me è il picco di qualità di questo show. Miglior attrice non protagonista in una serie comica. E beh, anche qui è difficile, ma forse sceglierei Alex Borstein di The Marvelous Mrs. Maisel, proprio perché secondo me è veramente talentuosa ed ha una chimica pazzesca con Rachel. E io sono un po' arrabbiato per The Marvelous Mrs. Maisel, perché non è stato nominato Luke Kirby, che è Lenny Bruce. Cioè, ha già vinto un Emmy in passato per il ruolo, però secondo me in questa stagione aveva dato veramente tantissimo, quindi mi dispiace che non sia stato nominato. Mi dispiace troppo. Miglior miniserie o serie antologica: Dope Sick, The Dropout, Inventing Anna, Pam and Tommy, The White Lotus. Tutte molto valide. Io The White Lotus l'ho amato. Per Pam e Tommy, Sebastian e Lily sono stati bravissimi, infatti sono stati nominati entrambi. E Inventing Anna mi è piaciuta, Dope Sick veramente scritta bene, e anche The Dropout. Forse qui tifo per The White Lotus, perché non so, è quella che mi ha lasciato di più. Miglior attrice in una miniserie o serie antologica: Toni Collette, The Staircase. Senti, io riempirei di premi Toni Collette, perché è letteralmente straordinaria in tutto ciò che fa. Julia Garner, Inventing Anna, seconda nomination. Lily James, Pam and Tommy, bravissima, si è trasformata completamente. Sarah Paulson, Impeachment, American Crime Story. Margaret Qualley, Maid. Amanda Seyfried, The Dropout. Wow. Anche questa è una categoria tostissima, ma forse qui lo darei a Margaret Qualley, perché in Maid mi ha fatto piangere, mi ha emozionato tantissimo ed è stata veramente brava. E anche Maid in generale è una serie che ho apprezzato veramente tanto, quindi sì, forse sceglierei lei. Miglior attore in una miniserie o serie antologica: Colin Firth, The Staircase, Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven, Oscar Isaac, Scenes from Marriage, Michael Keaton, Dope Sick, Imesh Patel, Station Eleven, Sebastian Stan, Pam e Tommy. Oh my god, Sebastian Stan, man, you're looking good. E qui scelgo Sebastian Stan per una questione di cuore, ma anche perché è stato bravissimo in Pam e Tommy, secondo me. Miglior attrice non protagonista in una miniserie o in una serie antologica: qui letteralmente è pieno di The White Lotus, e io qui vorrei scegliere di nuovo Sydney Sweeney, perché io Sydney Sweeney Stan account, Sydney Sweeney Stan podcast. Miglior attore non protagonista in una miniserie o in una serie antologica: beh, qui Seth Rogen secondo me ha dato il suo meglio in Pam and Tommy, è stato veramente bravo, anche se tutti gli attori di The White Lotus meriterebbero. Quest'anno è difficile perché ci sono tante persone veramente brave. E le categorie principali sono finite, e quindi vorrei aprire un discorso, il discorso del grande torto fatto a This Is Us, a Mandy Moore e in generale a tutto il cast quest'anno. In realtà la Television Academy ha sempre apprezzato This Is Us, in particolare la serie, Sterling K. Brown, e in generale anche i Golden Globe, quindi mi risulta, non lo so, difficile credere che non sia stata nominata per la sua ultima stagione. Mi dispiace perché era una delle ultime serie broadcast che, insomma, avevano veramente attirato l'attenzione del pubblico, ed è una serie broadcast che merita anche l'amore della critica, e l'ultima stagione è stata una stagione splendida. Milo, Mandy, ma anche tutto il resto del cast, meravigliosi. E soprattutto Mandy Moore per questa stagione, per quest'ultima stagione, meritava una nomination secondo me, Infatti online c'è già una protesta, un'incredibile polemica, e giustamente devo dire, perché Mandy Moore meritava la nomination. Non capisco perché la Television Academy non gliel'abbia data, sarebbe stato coronamento di 6 stagioni di This Is Us e delle interpretazioni incredibili che tutto il cast ci ha regalato, ma soprattutto sarebbe stato insomma il giusto epilogo per Mandy Moore, perché non ha mai vinto un Emmy per questo ruolo. Io lo trovo assurdo. E comunque online ci sono già delle rivolte e devo dire che concordo con queste rivolte, faccio parte di queste rivolte, e giustizia per Mandy Moore. Peccato, mi dispiace tantissimo, perché veramente era l'ultima occasione per vincere un Emmy, che poi questo non toglie valore a This Is Us, non toglie valore a Mandy o al resto del cast, però sarebbe stata una bella ciliegina sulla torta. Ecco. Comunque, raga, dobbiamo parlare di Riverdale, specialmente perché me l'avete chiesto in tantissimi su Instagram. Alcuni di voi l'hanno abbandonato, io sono tornato e ho trovato un caos, letteralmente, pun intended, perché c'è anche Sabrina in questi episodi. Ma cosa è successo? Facciamo un breve recap e torniamo un attimo indietro. Spoiler alert, ovviamente, se non avete mai iniziato la 6ª stagione. Allora, i primi 5 episodi della 6ª stagione erano ambientati in una realtà alternativa che, insomma, si chiamava Rivervale, un'altra città, un altro universo, insomma, il multiverso è arrivato anche qui. Ma andiamo avanti, torniamo a Riverdale, torniamo nella nostra realtà e negli ultimi episodi, insomma, Betty, Archie, Veronica, Jughead e company avevano ottenuto dei poteri. Archie aveva la super forza, Betty il potere di vedere le aure delle persone, insomma, se sono buone o cattive. Veronica poteva avvelenare le persone. Vabbè, Cheryl è una specie di strega e e in tutto ciò, negli ultimi episodi, cosa succede? Il cattivo della stagione uccide i primogeniti delle famiglie, e quindi uccide Archie e Jughead. Cioè, Archie e Jughead muoiono. Per Archie non è neanche la prima volta in questa stagione. E arriva Sabrina, che vuole riportare in vita sia Archie che Jughead. Per quanto riguarda Jughead, tuttavia, che cosa succede? Che lui non vuole tornare in vita. E quindi nel corpo di Jughead, Sabrina riporta in vita Nick Scratch. Nick, il suo fidanzato, non so se ricordate che Sabrina era finito con lei che moriva e Nick che la raggiungeva. E quindi le cose in questo momento stanno così. Per questo io un po' scioccato, però è così camp che boh, sembra un'allucinazione, sembra qualcosa di assurdo, ma super entertaining, insomma. hanno proprio deciso di sospendere l'incredulità e di mettere la quinta e di abbandonare completamente ogni senso di realtà, che ormai, vabbè, non c'era più dalla prima stagione. Però siamo arrivati a questo punto. Contento di rivedere Sabrina e in una veste diversa anche Nick, però il tutto abbastanza assurdo, ecco. Vabbè, che dobbiamo dire? È andata così, vediamo come si svilupperà. Ci tenevo a condividere questa cosa con voi. E grazie per aver ascoltato il nuovo episodio del podcast. Vi ricordo che Serial Chiller esce ogni 2 settimane, ma vi terrò sempre aggiornati. Ciao grazie.